Sono le 18:33, un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, questa è Pop Sera fino alle 20:30. Mi ha raggiunto in studio, nello studio 2 di Radio Popolare via Olearo 5, Emanuele Valenti. Buonasera Emanuele.
Buonasera Sciocchi.
Partiamo da Gaza, ci sono oggi due notizie. La prima sono queste manifestazioni in Israele che ovviamente Eric Salerno poi racconta, è sempre comunque per la liberazione degli ostaggi, c'è meno sensibilità per quanto riguarda la sofferenza dei palestinesi, per il semplice motivo che in Israele non arrivano tutte le notizie sulla striscia di Gaza. La seconda è c'è questo gabinetto di sicurezza per l'ennesimo, per capire che cosa si farà, per che fine farà Gaza City, e poi c'è il giorno dopo la strage di giornalisti, di operatori sanitari, di studenti nell'ospedale Nasser a Khan Yunis. Io inizierei, se è d'accordo Emanuele, con la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano.
Sì, la riunione è ancora in corso per quello che dicono i media israeliani in questo momento. Prima dell'incontro, questa mattina nel tardo pomeriggio, citando i portavoce del governo e portavoce dell'ufficio di Netanyahu, i media israeliani hanno detto che ufficialmente non ci dovrebbe essere sul tavolo, che quindi adesso non dovrebbe essere in discussione, no, un possibile accordo, una possibile intesa con Hamas, quindi una tregua, un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi. Proprio nella giornata di oggi il Qatar, che sappiamo essere con l'Egitto uno dei mediatori, il portavoce del Ministero degli Esteri di Doha, ha detto: noi comunque siamo ancora in attesa, ci aspettiamo ancora una risposta di Israele a quella proposta, no, di accordo alla quale Hamas ha già dato il via libera la scorsa settimana, che sappiamo in linea di massima dovrebbe riprendere una proposta americana dei mesi scorsi dell'inviato Witkoff, già accettata in quel momento, in un primo momento invece dal governo Netanyahu, comunque da Israele. Quindi ufficialmente il gabinetto per la sicurezza presieduto da Netanyahu in corso in questo momento è fuori. Sappiamo che lì è arrivato, sta arrivando una delle mobilitazioni, no, che citava uno delle, citavi tu Sciauchi, no, una delle tante manifestazioni e proteste di questa giornata, dovrebbe decidere i prossimi passi dell'operazione a Gaza. Sappiamo che l'ultima riunione del gabinetto per la sicurezza nei giorni scorsi, la scorsa settimana, aveva invece proprio approvato l'operazione, la grossa operazione di terra nella striscia di Gaza, soprattutto a Gaza City, e raccontiamo appunto in questi ultimi giorni che l'esercito è posizionato alla periferia della principale città della striscia e continuano quotidianamente gli attacchi, per il momento diciamo almeno con le truppe di terra, perché poi i bombardamenti non si sono mai fermati, con le truppe di terra appunto nei quartieri alla periferia della città.
I piani sono pronti, sono stati ultimati, sono stati presentati anche al Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, però il capo dello Stato Maggiore ogni tanto manda una lettera a Netanyahu per segnalare tutti i rischi, sia per gli ostaggi sia per i soldati che comunque devono scendere a terra e quindi devono affrontare i militanti di Hamas, che comunque conoscono meglio di loro il terreno e fanno un altro tipo di guerra, quella di casa per casa.
E lo hanno fatto Zamir, il capo di Stato Maggiore israeliano, lo ha fatto ancora nei giorni scorsi, quindi alla vigilia di questa riunione del gabinetto per la sicurezza, e ha detto: l'esercito israeliano ha creato le condizioni per un accordo con Hamas per la liberazione degli ostaggi. Quello che si è saputo, riportato dai media israeliani, non fornisce ulteriori specifiche, quindi appunto non sappiamo se si tratti dell'accordo che citavamo prima, no, sul quale il Qatar aspetta una risposta, ma comunque i vertici militari hanno ribadito a Netanyahu: alle condizioni attuali potremmo fare un accordo con Hamas e potremmo evitare di fare questa operazione di terra, quindi entrare all'interno di Gaza City, dicevo prima la principale città della striscia dove vivono circa 1 milione di persone, se non di più. Quindi c'è questa differenza, questa frattura rimane tra il governo, il primo ministro e i vertici militari, e sono proprio loro che si stanno parlando adesso in questo gabinetto per la sicurezza a Gerusalemme.
Ecco Emanuele, prima dell'ultima domanda che riguarda l'ospedale Nasser, oggi è l'ennesima manifestazione, giornata di mobilitazione in Israele per la liberazione degli ostaggi, con un accordo ovviamente, e il governo sembra sordo a tutte le manifestazioni, sia quelle del sabato sia quelle straordinarie come quella di oggi.
Sì, oggi è una giornata che era già stata anticipata da alcuni giorni, ci sono state una grossa mobilitazione questa mattina, sono state bloccate quasi tutte le principali strade, autostrade in Israele, e poi le manifestazioni, come dicevo, sono riprese ancora questa sera in Israele, sono un'ora avanti, e appunto una mobilitazione, una manifestazione sta arrivando proprio fuori, no, dall'edificio dove è in corso la riunione per il gabinetto per la sicurezza in Israele. Questa è un po' la fotografia, no? La riunione della giornata, la riunione del gabinetto per la sicurezza, la pressione dell'opinione pubblica israeliana, Netanyahu non ascolta, e la pressione internazionale, così arriviamo, che è l'ultima domanda, no? In realtà della comunità internazionale, almeno a parole, perché politicamente sappiamo che purtroppo la pressione non è stata assolutamente sufficiente appunto per fermare questa guerra. Ovviamente una pressione internazionale, o almeno le dichiarazioni di sdegno internazionale, sono aumentate, no, nelle ultime 24 ore questo attacco, questo doppio bombardamento all'ospedale Nasser di Khan Yunis. Oltretutto pochi minuti fa l'esercito israeliano ha pubblicato i risultati di una prima inchiesta interna, e ha ribadito quello che poi noi l'abbiamo detto anche ieri sera, ne hai parlato anche tu in onda proprio qua a Popsera. L'esercito, questa prima inchiesta dell'esercito dice: le truppe di terra sul campo ci hanno riportato proprio questo, avevano individuato nell'area dell'ospedale Nasser una telecamera di Hamas, e quello è stato l'obiettivo. Primo, secondo, tra le vittime ci sono alcuni membri di Hamas, non tutti, ma almeno 5-6 membri di Hamas. Questo è quello che ho letto pochi minuti fa, stando a questo primo documento, questa prima inchiesta. Dobbiamo ancora considerare diverse questioni, però, come dire, da questo punto di vista nessuna marcia indietro. Ricordiamo che lo stesso ufficio di Netanyahu, in realtà poi ieri sera, aveva parlato di un tragico errore.
C'è un dato che è stato fornito dalle ONG per i diritti umani in Israele, che circa il 95% dei crimini di guerra, di tra virgolette errori dei militari, alla fine vengono archiviati. Per fare l'esempio veramente più semplice, è Shirin Abu Akleh, giornalista del Jazeera, che è stata uccisa a Jenin, mi sembra 4 anni fa, mentre era lì a fare il suo lavoro. Prima hanno detto che sono stati le milizie di Jenin, le milizie di Hamas di Jenin, e poi hanno detto che la pallottola era stata deviata addirittura da sassi che erano stati lanciati da manifestanti dal campo di Jenin. Però alla fine tutti questi crimini contro i giornalisti, contro i sanitari, rimangono impuniti.
Sì, oltretutto ricordiamo appunto che quanto successo ieri all'ospedale Nasser appunto è solamente, come dire, no, l'ultimo tassello di questo quadro che stavi già dando tu, Sciauchi. 2 settimane fa erano morti altri 5-6 giornalisti, per esempio, a Gaza City. Poi ne abbiamo discusso anche noi ieri in redazione, no? Quando fuori onda discutevamo di come, ne abbiamo parlato, no? Di come raccontare quanto appena successo all'ospedale Nasser di Khan Yunis. In effetti è per fortuna che il fatto di ieri, come dire, ha avuto anche molto più risalto mediatico, più dei casi precedenti, anche perché appunto le vittime con la maggior parte delle vittime collaboravano con alcuni media internazionali, quindi per come funziona il sistema delle informazioni i media internazionali hanno dato ancora più risalto e di conseguenza anche tutti gli altri, ma la storia purtroppo è sempre la stessa.
Aggiungo che ieri il secondo colpo, così come il primo, ha colpito il quarto piano, che è quel reparto di chirurgia dove c'erano 100 pazienti che aspettavano lì anche le prime cure. Aggiungo che noi abbiamo parlato solo della categoria dei giornalisti. Ieri è morto per esempio uno studente che fa il sesto anno di medicina, si stava per laurearsi e soprattutto era suo compleanno. Doveva compiere ieri 24 anni e la sua storia, adesso non mi ricordo nome, ma la sua storia è stata ricordata ieri, è raccontata da Motaza Zaiza, che è uno, diciamo, dei fotoreporter più famosi della striscia di Gaza e che poi alla fine è stato costretto a uscire dalla striscia di Gaza. Adesso vive negli Stati Uniti, ha raccontato la storia anche con la foto di questo ragazzo di 24 anni che si apprestava a laurearsi in medicina.
Sì, perché proprio lì dove c'era appunto il primo colpo e poi in realtà anche il secondo, che ha colpito i soccorritori e quindi anche quelli che per esempio erano usciti dal pronto soccorso lì vicino per andare a vedere cosa fosse successo, ha colpito la zona dove c'era questa telecamera di questo operatore palestinese dell'agenzia Reuters, che permetteva all'agenzia Reuters di trasmettere in diretta quello che succedeva in quella parte di Khan Yunis nel sud di Gaza.
Grazie Emanuele.
A voi.
Grazie. Adesso Eric Salerno, questa mattina in Summertime, intervistato da Mattia Guastafierro, su questa volontà di Netanyahu, dell'esercito israeliano, di eliminare i testimoni del genocidio.
Ma io credo di sì a questo punto. Oltretutto sono morti, credo, in questa guerra di Gaza, per Gaza, sono morti più giornalisti e operatori del giornalismo, fotografi, scrittori, operatori della televisione, che in credo tutte le guerre di cui abbiamo conti negli ultimi 100 anni, per dire. Per cui il Vietnam fu un periodo abbastanza pesante per il giornalismo, ma dopo ci sono stati incidenti qua e là, ma questa cifra chiaramente in qualche modo dice tutto da solo, non c'è bisogno nemmeno di commentare questa cosa. Israele ha deciso di far fuori, di eliminare i testimoni, e i testimoni sono i giornalisti, quelli che raccontano.
Israele ha deciso di eliminare i testimoni, Eric, una volontà evidente, dicevamo, che fa il paglio con un altro tentativo, quello di manipolare un po' la narrazione di quanto sta accadendo nella striscia di Gaza. Lo abbiamo visto con l'invio di quegli influencer che hanno cercato di smentire totalmente la conclamata carestia in corso nella striscia. C'è anche questo.
Israele è sempre stato fino a adesso molto capace di influenzare la narrativa di tutta la sua storia positiva e storia negativa. Purtroppo in questi ultimi anni è diventata più una storia negativa che altro. Questo va detto. Netanyahu in qualche modo ha studiato i media, il come gestire i media. Una volta mi disse, eravamo al King David a Gerusalemme e era appena sceso da un incontro con Berlusconi, e mi disse: Eric, non mi avevi mai raccontato che bastava comprare una televisione per diventare presidente del Consiglio. E questo è stato un'indicazione di quello che ha fatto in questi anni, manovrare il più possibile i media.
Molto indicativo questo racconto, è così cruciale per lui controllare, manipolare le informazioni in questo momento in cui la pressione internazionale è al suo culmine. Insomma, è cresciuta la manipolazione anche proporzionalmente alla crescita dell'indignazione, forse.
Direi di sì, perché non è un discorso che fa soltanto per l'estero, cioè il controllo dei media è importante anche all'interno di Israele, perché noi vediamo queste grandissime manifestazioni che si svolgono nelle strade di Tel Aviv fino a Haifa, qualche volta a Gerusalemme, e sono indicazioni di una popolazione arrabbiata, sicuramente arrabbiata anche con lui, ma arrabbiata cambiata soprattutto per la questione degli ostaggi. Non vediamo moltissime azioni a favore della fine della guerra, perché poveri palestinesi stanno morendo o sono stati feriti, qualsiasi cosa. Non fa parte del discorso interno. Il discorso interno israeliano è soltanto in qualche modo di porre fine alla guerra, che pesa anche sui soldati riservisti israeliani, ma pesa sulla questione dei morti. Per cui questa è la cosa che è importante oggi all'interno di Israele, e questo viene gestito anche grazie a una stampa che fin dall'inizio ha sempre trascurato all'interno di Israele quello che sta succedendo a Gaza, e anche, perché va aggiunto questo, quello che sta facendo Israele militarmente all'interno della Cisgiordania occupata.
Così questa mattina, Eric Salerno. Abbiamo al telefono Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia. Buonasera Riccardo.
Buonasera a te.
Buonasera Riccardo. È uscito, è stato pubblicato un rapporto di Amnesty International sulla situazione in Libano, in particolare nel sud del Libano, che è stato teatro di una invasione israeliana, bombardamenti che sono durati parecchie settimane e che hanno spinto la popolazione del sud li hanno spinti a andare verso diciamo zone più sicure al di là diciamo la linea del fronte. Questo rapporto di Amnesty International ha certificato che non sanno dove andare queste famiglie, perché Israele ha praticamente distrutto tutto quello che c'era da distruggere nel sud del Libano. È così?
Sì, è quello che va messo in evidenza, oltre al numero enorme di strutture civili gravemente danneggiate o distrutte, che sono 10.000, senza alcun valore militare, parliamo di abitazioni private, moschee, cimiteri, strade, parchi, campi da calcio e naturalmente terreni agricoli. 10.000 è un numero enorme. La maggior parte di queste distruzioni non è avvenuta durante lo scontro tra Israele e Hezbollah, che è durato sì diverse settimane, è iniziato il 1 ottobre 24, ma il cessate il fuoco c'è stato il 27 novembre. E ci sono stati altri 2 mesi di distruzioni. È come se Israele, ritirandosi, avesse voluto lasciare proprio una scia di morte, ma una scia gratuita, perché il cessate il fuoco ormai era ampiamente in vigore.
Quindi ogni volta che sentivamo denunce del governo libanese che il cessate il fuoco è stato violato, questo significava che era in corso delle distruzioni sistematiche di siti che non rappresentano un pericolo per Israele.
No, sarebbero state distruzioni legittime, se questo aggettivo può avere senso. Se ci fosse stata una impellente necessità militare, ma qui stiamo parlando di moschee, di cimiteri, oltre che di parchi, parcheggi, campi da calcio, terreni agricoli, quindi non c'era alcuna necessità militare. E oltretutto poi le stesse forze israeliane hanno pubblicato dei video in cui hanno mostrato a combattimenti ampiamente terminati che c'erano sì delle armi in alcune abitazioni, hanno anche sigillato un tunnel e poi poteva bastare così, e invece no, hanno distrutto tutto quanto in maniera completamente gratuita e immotivata. Questa è stata proprio ancora una volta la conferma del disprezzo di Israele per la vita umana, per i beni fondamentali per la sopravvivenza e per il diritto internazionale umanitario, perché quando tu colpisci abitazioni, moschee, cimiteri, terreni agricoli senza alcuna necessità militare, sta compiendo un crimine di guerra.
Ecco Riccardo, per mettere le cose in chiaro, la denuncia di Amnesty non è denuncia diciamo né ideologica né politica, ma è basata su dei fatti, nel senso che Amnesty ha un team che è andato sul posto, ha raccolto una enorme quantità di prove, ha intervistato anche la popolazione e poi ha elaborato diciamo, questo rapporto che oggi stiamo commentando dal titolo Nessun luogo dove tornare alla distruzione su vasta scala del Libano meridionale da parte di Israele.
Allora, il confine meridionale libanese con Israele è lungo 120 chilometri. Su tutto questo confine ci sono state distruzioni. E questo lo si vede chiaramente dalle mappe satellitari che abbiamo pubblicato nel rapporto. E oltre a vedere le cose dall'alto, da cui spesso si vede molto bene in maniera oggettiva, siamo stati sul posto in diverse municipalità, abbiamo fatto ricerca su 24 municipalità del sud in totale, ma ci siamo concentrati soltanto su 5, perché non saremmo mai stati in grado di dire che tutte 10.000 queste strutture civili erano state distrutte senza che ci fosse alcuna ragione militare. Quindi siamo andati in 5 zone, in 5 villaggi, Kfar Kila, Marun al-Ras, Odeisseh, Ait Ashaab e Daira, e abbiamo parlato con le persone, abbiamo visto delle immagini, abbiamo raccolto testimonianze, siamo stati sui luoghi delle distruzioni. E poi questa fase in cui Israele combatte contro tutti è una fase in cui lo stesso Stato israeliano produce le prove a sua colpa, perché ci sono anche qui, e ormai questo si ripete da 23 mesi a Gaza, ma anche qui video di soldati che si bullano delle distruzioni che avvengono alle loro spalle. Stiamo parlando di distruzioni fatte con esplosivi messi a mano oppure con dei bulldozer. Voglio ricordare che oggi il Fondo Sovrano Norvegese ha deciso di uscire fuori dalle azioni della Caterpillar, perché l'ha detto chiaramente che la Caterpillar è corresponsabile con i suoi macchinari di crimini commessi da Israele. Quindi dall'alto e dal basso abbiamo visto, e quando Israele dice che avrebbe fatto operazioni mirate, localizzate, e ha usato un terzo aggettivo, localizzate, limitate e mirate, e questo è il contrario. Noi abbiamo visto il contrario, abbiamo visto una distruzione massiccia, immotivata, gratuita e in larga parte nel periodo successivo al cessate il fuoco.
Grazie Riccardo, grazie e buonasera.
A te, grazie.
Grazie. Riccardo Nuri, portavoce Amnesty Italia, su questo rapporto sulle distruzioni nel sud del Libano.
Since I've spent a whole night in a twin bed with a stranger, his warm arms all around me. How long since I've gazed in the dark eyes that melted my soul down to a place where it longs to be. All of your history has little do with your face. You're mainly a mystery with violence filling in space. You stood in the nude by the mirror and picked out a rose in the bouquet in our hotel and lay down beside me again, and I watched the rose on the pillow as it fell. I sank and I slept in a twilight with only one care, to know that when day broke and I woke that you'd still be there, you'd still be there. They pass slowly, unendingly by, like a sweet breeze on a field. Your gentleness came down upon me, and I guess I thanked you when you caused me to yield. We spoke not a sentence, took not a foot, beyond. Our 2 days together, which seemingly soon would be gone, soon would be gone. Don't tell me of love everlasting and other sad dreams. I don't want to hear.
Torniamo tra poco per parlare di politica italiana con Anna Bredice. E poi andremo in Francia, dove il governo Bayrou è a rischio sfiducia. Eccoci, Anna Bredice, buonasera.
Buonasera, buonasera a voi.
Dicevo, parliamo di politica italiana, anche se non è a livello nazionale, ma come sempre le regionali, diciamo, quello che succede nelle regioni poi ha sempre un impatto su quello che poi dopo viene deciso a Roma. Partiamo dal Veneto, Anna. Cosa sta succedendo?
Sì, sta succedendo che lentamente si sta arrivando, diciamo, ad una definizione, un po' di chi potrà essere il candidato nel Veneto. Sappiamo bene che la Lega insiste per avere il candidato alla regione. Zaia ha cercato in tutti i modi di poter avere un via libera per il terzo mandato, anche se poi insomma è stato deciso che non è possibile né un secondo né un terzo mandato, insomma, e quindi però ha continuato a far pesare tutti i voti che lui ha avuto, cioè i consensi che comunque lui in questi mandati ha sempre tenuto alti. E qual è la situazione? Che la Lega vuole mantenere il Veneto, avere un suo candidato, ma negli ultimi anni la Lega ha perso proprio nel Veneto, nella sua regione, cioè, quindi i dati sono veramente molto, molto chiari da questo punto di vista. La Lega, ad esempio, aveva preso il 31% alle politiche del 2018, una percentuale doppia rispetto a quella ottenuta poi a livello nazionale in quel momento lì. Poi nelle successive elezioni politiche nel 2022 la Lega ha dimezzato i voti rispetto a 4 anni prima, arrivando al 14%, ad esempio, doppiata da Fratelli d'Italia, che è arrivata al 33%. Questi sono alcuni esempi di quanto la Lega ha perso voti a livello nazionale nelle politiche in una regione che è importante, ed è per questo che Fratelli d'Italia da tempo aspirava a scegliere il candidato, ad avere un suo candidato in questa regione. E così non è, a quanto pare, perché in pratica Fratelli d'Italia ha deciso di lasciare il Veneto alla Lega e Zaia ha accettato dal canto suo di fare il capolista di una lista della Lega, no? Quindi rinunciando a presentare una propria lista, cosa che non era vista bene da nessuno, da Fratelli d'Italia, da Forza Italia e forse anche nella stessa Lega, insomma, perché avrebbe veramente tolto voti al partito nel Veneto. Queste, diciamo, sono le cose, la situazione a livello locale che in qualche modo quindi si sta sbloccando. Ricordiamo che nel Veneto si vota a novembre, il tentativo di rinviare le elezioni all'anno prossimo, alla primavera prossima, è fallito. Questo a livello locale. A livello nazionale quello che stiamo vedendo è che ancora una volta Fratelli d'Italia cede a Salvini su questo punto, con la promessa poi di indicare Fratelli d'Italia il candidato in Lombardia quando sarà il momento di andare al voto in Lombardia. Però sappiamo che le promesse, insomma, soprattutto quando c'è di mezzo poi Salvini, eccetera, insomma, sono da controllare, da verificare, insomma.
Ecco, Anna, è anche una mossa politica, perché poi alle elezioni, se Fratelli d'Italia prendono il doppio della Lega, vuol dire il governatore sarà nelle mani di Fratelli d'Italia.
Il governatore, diciamo che il
Che viene condizionato dal voto, diciamo,
governatore.
degli elettori, no?
Certo, però insomma la cosa che voleva Salvini è avere un proprio candidato, poi il candidato è unitario di tutta la coalizione, quindi verrebbe comunque eletto con voti che chiaramente si vedrà, saranno superiori quelli di Fratelli d'Italia, però nel Veneto è veramente importante la figura di Zaia, il quale facendo, sacrificandosi, diciamo, tra virgolette, per fare il capolista della Lega, lui dovrebbe veramente portare molti voti alla lista della Lega, in cambio chissà di che cosa, perché chiaramente lui rinuncia ad avere una sua lista, a contare, a condizionare, diciamo, anche le scelte e i voti, a pesare i propri voti, in cambio probabilmente di una candidatura a sindaco di Venezia. Però, insomma, la presenza di Zaia, il fatto che lui decida di stare nel gioco, facendo decidere poi a Salvini chi sarà il candidato, probabilmente Stefani, che è il vicepresidente, insomma, questo è una buona notizia per Salvini, insomma, che potrebbe avere, diciamo, in questa tornata di regionali prossime, potrebbe avere con certezza un suo candidato, però chiaramente poi si vedrà. È comunque una regione che, insomma, da tempo è in mano alla Lega, Zaia in particolare, quindi a destra non ci sono molti timori, quanto invece ci sono per le altre regioni che andranno al voto, ecco, in particolare la Campania, ad esempio.
Ecco, a proposito di Campania, leggevo poco fa che abbiamo un candidato, cioè hanno un candidato il centro-sinistra, Roberto Fico.
Sì, ecco, si sta definendo tutto quanto in una maniera anche molto, come dire, alla luce del sole, perché c'è una specie di scambio, però anziché rimanere, diciamo, un po' segreto questo scambio, perché è uno scambio che in qualche modo si fa fatica a vedere, come dire, a vedere il fatto che Schlein possa accettarlo rispetto alle sue promesse, cioè vi ricordate quando diceva cacceremo i cacicchi, no? Che si riferiva probabilmente a De Luca, quindi si fa fatica a capire che si sia arrivato anche a questo, però questo è, cioè la decisione di candidare, avere un unico candidato alla segreteria regionale in Campania del PD nella figura del figlio di Vincenzo De Luca, Piero De Luca, che è un parlamentare del Partito Democratico. Quindi il padre avrebbe chiesto questa cosa qui, di avere il figlio segretario regionale del PD in cambio di un via libera a Roberto Fico, che non era inizialmente il candidato preferito di De Luca. Quindi si sarebbe arrivato a questo, perché comunque l'incontro di questa mattina con Schlein e i referenti, diciamo, della sua lista in Campania ha portato a questa decisione, al fatto che Ruotolo, ad esempio, che aspirava a diventare segretario regionale del partito, abbia fatto un passo indietro. Quindi questo vuol dire una candidatura unitaria di tutto il partito e il via libera a Fico, che dovrebbe essere ufficializzato da Conte nei prossimi giorni a Napoli. Quindi, insomma, un bagno di pragmatismo, di realpolitik anche per Elislein in questo caso.
Chiudiamo, Anna, con una breve sulla Puglia. Tutto a posto lì?
E anche qui, diciamo, se in Campania si sta definendo, cioè nelle prossime ore probabilmente o prossimi giorni, in Puglia anche si stanno muovendo le cose, anche se forse con tempi un po' più lunghi. È in corso adesso la segreteria del partito, del PD, a Bari, e diciamo è importante perché insomma ci sono due nomi molto forti del Partito Democratico in campo, De Caro, ma poi anche Emiliano, che vuole candidarsi nelle liste del PD, e De Caro ha detto di no. Quindi, diciamo, diciamo, una segreteria che dovrebbe cercare di risolvere questo dilemma tutto interno al partito. Per ora si stanno facendo appelli, quello che esce è un appello ad essere uniti, a tenere unita anche una coalizione, mettendo al centro anche un programma, insomma, queste solite frasi a volte che si dicono proprio per cercare di come dire, mantenere unito il partito, vuol dire anche un invito, cosa che è stata fatta anche già nei giorni scorsi ad Emiliano, a fare un passo indietro, ecco, pur di avere un candidato come De Caro che accetterebbe solo a queste condizioni. E poi naturalmente c'è anche una candidatura di Vendola, però quello che sta emergendo è che si stanno facendo distinzioni tra i due, tra Emiliano e Vendola, dicendo che Vendola è da 10 anni che non governa la Puglia, a differenza di Emiliano che in pratica uscirebbe dal palazzo, diciamo, della regione per entrarvi poi il giorno dopo come consigliere, insomma. Quindi si dovrebbe arrivare anche lì ad una decisione in questo senso.
Bene, Anna, abbiamo fatto il giro dell'Italia in 10 minuti, Veneto, Campania, esatto, Puglia. Esatto. Magari ci sentiamo anche domani.
Va bene.
Grazie, grazie Anna. A voi, allora. Buon lavoro, grazie.
Grazie, ciao.
Suzanne takes you down to her place near the river. Can hear the boats go by. Spend the night beside her, and you know that she's half crazy. But that's why you want to be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. Just when you meant to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. She lets the river answer that you've always been her lover. You want to travel with her, and you want to travel blind. Trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water. He spent a long time watching from his lonely wooden tower. He knew for certain only drowned men could see him. Said all men will be sailors then, until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost swooning, sank beneath your wisdom. Lucky stone. Want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand, he leads you to the river. She's wearing rags and feathers from Salvation Army counters. The sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look now, among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love now, and they'll lean that way forever, while Suzanne holds a mirror
omaggio di Nick Cave a Leonard Cohen. Your perfect body with her mind. Buonasera Francesco Giorgini.
Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
Avevo registrato il discorso di Bayrou, poi l'ho perso, quando dice a settembre convocherò il Parlamento in sessione straordinaria, anzi ha chiesto al Presidente della Repubblica di convocarlo, e sulla politica generale, soprattutto per quanto riguarda l'economia, quindi tagli, lacrime e sangue, ha posto in pratica la fiducia. La fiducia che, stando alle prime dichiarazioni sia dalla sinistra sia dal Fronte Nazionale, da RN, Rassemblement National, non l'avrà, e quindi sicuramente Bayrou finirà la sua esperienza all'inizio di settembre. Iniziamo da qui, Francesco. Possiamo dire è pilotata per arrivare alla fine di questo governo, magari su richiesta di Macron, per due motivi: o per un nuovo primo ministro che fa da ponte tra destra e sinistra, oppure si andrà alle elezioni, magari Macron pensa di avere i numeri per governare da solo.
Difficile dire se sia Macron il principale artefice di questa accelerazione o di questa scommessa tanto ardita quanto improbabile fatta da Bayrou, o se sia in parte anche lo stesso Bayrou che pensa da una parte al proprio onore, alla propria immagine, e forse, perché no, a un possibile futuro. Ricordiamo che comunque tutti stiamo aspettando le candidature un giorno a venire per la prossima presidenziale, che sia anticipato, che sia come previsto nel 2027, il campo è molto aperto, perché ricordiamo che Macron non potrà ripresentarsi, che quindi il blocco macronista, che è stato poi il blocco che ha dominato la politica francese negli ultimi due quinquenni, dovrà trovarsi un candidato, e Bayrou potrebbe essere un candidato come un altro, in ogni caso tanto legittimo quanto quelli che si annunciano già, come il Darmanin o come Edouard Philippe, l'ex primo ministro di Macron. E quindi in questa prospettiva il fatto di andarsene su un atto di coraggio politico chiedendo la fiducia e non aspettando di essere sfiduciato da una mozione di sfiducia di fronte alla prospettiva, alla presentazione di una finanziaria, potrebbe effettivamente dargli qualche credito. Difficile dirlo, ma è molto più, come dire, difficile per Bayrou comunque pensare di vincerla questa scommessa, perché, come hai detto, se guardiamo i numeri, 192 deputati, ricordiamo che il Parlamento francese conta 577 deputati, 192 sono del blocco di sinistra, che in tutte le sue differenti componenti ha annunciato che dovrebbe votare la sfiducia, dovrebbe votare contro la fiducia di Bayrou. Dall'altra parte 138 deputati del Rassemblement National, che dopo un primo tentennamento del giovane Bardella, che ha detto non daremo la fiducia, ma che poteva lasciare intendere che forse potevano astenersi, invece poi Marine Le Pen appena qualche ora dopo ha detto noi voteremo contro, e quindi se calcoliamo 192 più 138 fanno già largamente più che la maggioranza assoluta, e quindi la probabilità che Bayrou arrivi, ricordiamo, si voterà, sarà la maggioranza dei votanti, quindi non ci vuole la maggioranza assoluta per avere la fiducia, basta la maggioranza dei votanti, però visto il rapporto di forza la probabilità è molto scarsa, anche se oggi Bayrou, che era in visita al congresso della CFDT, il principale sindacato francese, se stiamo a guardare le elezioni professionali, ha fatto diversi gesti in direzione della sinistra, della parte in ogni caso più moderata della sinistra, partiamo del Partito Socialista, dicendo potremmo effettivamente in questa finanziaria fare una tassa speciale per i grandi profitti o i super ricchi, potremmo togliere una serie di sgravi fiscali per le classi più abbienti. Insomma, potremmo fare qualche gesto verso la sinistra, nella speranza, lui ha detto dopo, quando è uscito da questo congresso della CFDT, dove era invitato, ha detto: mi batterò come un cane per ottenere la fiducia. Quindi lui sembra sperarci, anche se appunto le probabilità sembrano scarse. Dopodiché potrebbe essere anche un primo giro di pista per effettivamente, se fosse l'ipotesi che citavi all'inizio di un possibile nuovo primo ministro magari più orientato a sinistra, le concessioni o le ipotesi di Bayrou potrebbero essere un primo giro di pista per esplorare l'eventualità appunto di un nuovo primo ministro, come per esempio Bernard Cazeneuve, che fu primo ministro di Hollande, che potrebbe spostare un po' a sinistra e quindi cambiare un po' le dinamiche. Resta che il primo sondaggio uscito dopo la dichiarazione di Bayrou, che ha detto: quindi vado davanti al Parlamento, prendo le mie responsabilità e i francesi, i parlamentari devono prendere le loro, eccetera. Insomma, con questo gesto coraggioso, bene, il primo sondaggio di questa sera dice che il 70% dei francesi vuole la sfiducia, quindi la sconfitta di Bayrou al voto dell'8 settembre, il 67% vuole le dimissioni di Macron e il 69% vuole un ritorno alle urne per delle nuove legislative.
Ok, allora, visto che questa seconda parte è dedicata alla politica politichese, se si andrà alle elezioni rispetto all'anno scorso, al mese di luglio dell'anno scorso, possiamo partire da due certezze: che il Fronte Popolare è morto e sicuramente non ci sarà il Fronte Popolare è morto e non ci sarà
il
Fronte Repubblicano.
sono due punti di partenza rischiosi, diciamo che sono i due elementi che hanno segnato le ultime, come dicevi giustamente, legislative anticipate, quelle del luglio scorso. Il primo elemento, il Fronte Popolare, Macron scommetteva sulle divisioni della sinistra. Invece la sinistra in qualche giorno è riuscita a riunirsi, malgrado tutte le sue differenze, e producendo l'effetto di appunto essere in testa in moltissime circoscrizioni, alla fine di aumentare i propri deputati e di ritrovarsi col primo gruppo di deputati del Parlamento con 192 deputati, se mettiamo insieme tutta la sinistra. Dall'altra parte, al secondo turno c'è stato il Fronte Repubblicano, cioè tutti insieme contro i candidati del Rassemblement National, in addirittura 270 circoscrizioni sulle 577 che contano appunto la carta elettorale francese. In 270 ci sono stati dei ritiri di uno dei due candidati, centrista diciamo o di sinistra, per favorire l'altro contro un candidato dell'estrema destra, e ha funzionato, perché il secondo una prima proiezione, dopo il primo turno il Rassemblement National avrebbe potuto contare fino a 240-260 deputati, quindi a una trentina di deputati della maggioranza assoluta. Poi invece si è ritrovato, grazie al dispositivo dei ritiri, quindi a questo fronte repubblicano, appena si fa per dire, perché comunque ha aumentato di più di 45 deputati, comunque appena a 138 deputati. Effettivamente, se queste due condizioni non si ripetono, da una parte se la sinistra non riesce di nuovo a riunirsi, quindi ad andare magari divise in due blocchi, per esempio la sinistra radicale di Mélenchon e poi un blocco attorno al Partito Socialista alternativo, ovviamente rischia di essere molto meno presente al secondo turno in posizioni molto meno favorevoli. Allora, se poi non c'è più il Fronte Repubblicano per fermare il Rassemblement National, che adesso è dato dai sondaggi tra il 28 e il 32% a livello nazionale, è chiaro che con il meccanismo del voto maggioritario a doppio turno uninominale, la probabilità più grossa è che sia il Rassemblement National a essere il grande vincitore in un contesto di questo genere. Non sarei certo.
La mia constatazione, Francesco, deriva da due fatti. Prima, che Mélenchon non, ogni giorno si sveglia e spara a zero sui suoi alleati del fronte popolare. Dall'altra parte il Marine Le Pen è stata questi mesi, questo governo sta facendo la sua politica, sta applicando la sua politica, ma soprattutto lei ha, ci sono molte convergenze tra la sua politica e per esempio quella del ministro dell'interno Retaio, quindi sarebbe veramente ipocrita pensare oggi a un fronte repubblicano quando un pezzo del macronismo la pensa come l'estrema destra, ecco.
Un'ipocrisia assolutamente manifesta, ma che non ha impedito il fronte repubblicano appunto dell'ultima volta, in cui c'erano già molte contraddizioni e molte ipocrisie. Sull'unione della sinistra è vero che Mélenchon da un anno a questa parte, non neanche nelle ultime settimane, ma da praticamente, sì, diciamo da almeno sei mesi, è in rottura assoluta con i suoi alleati. Resta l'urgenza dell'unità in termini di calcolo elettorale, che potrebbe alla fine convincere la sinistra a rimettersi insieme come puro cartello elettorale, semplicemente, diciamo così, per salvare i mobili, nel caso in cui si andasse a uno scioglimento delle Camere. Ricordiamo che Macron ha parlato negli ultimi 48 ore sulla questione, ha spiegato che, o piuttosto ha fatto filtrare che lui spera, la sua opzione preferita non è ovviamente lo scioglimento delle Camere, di dimissioni, che quello sarebbe la speranza di Mélenchon, che vorrebbe addirittura lanciare una nuova procedura di destituzione a partire dal 23 settembre, di dimissioni ovviamente neanche a parlarne, ma anche la dissoluzione non è la sua, la dissoluzione della Camera non è la sua opzione preferita, non di meno ha detto non mi impedirò di fare uso di tutti gli strumenti costituzionali, di cui appunto lo scioglimento delle Camere fa parte, in caso di una situazione di stallo e di blocco che non permetta per esempio l'approvazione della prossima finanziaria.
Grazie Francesco. Quando penso al fronte popolare, penso alle Negres Verte, che sentiamo prima del giornale radio. Grazie Francesco.
Buona scelta e buona musica.
Grazie. Vi ricordo il giornale di Popolare Network alle 19.30, Massimo Alberti, Chiara Manetti, Emanuele Valenti.
Ah.
Radio Popolare, sono le 19:48 minuti e eccoci per la seconda parte di Pop Sera.
Solo questo, non c'è niente di meglio che stare ferma dentro uno specchio, com'è giusto che sia quando la sua testa va giù. Mai niente, non è poi così strano se chiede perdono e non ha fatto niente. Non c'è niente di meglio che stare in silenzio a pensare al meglio, a un'estate leggera che qui ancora.
Nada, che ha ricordato in un post su Facebook che si era esibita nel gennaio 2002 nel Leoncavallo, ha allegato un titolo di un giornale: circa 2000 persone si sono assepiati ieri sera al centro sociale Leoncavallo di Milano per ascoltare Nada. Il titolo del giornale presumibilmente sicuramente è Il Corriere della Sera, Nada Rock al Leonca di Milano. Questo per quanto riguarda il brano che abbiamo mandato. Domani al mezzogiorno una delegazione di parlamentari esponenti del Partito Democratico salirà a bordo della nave dell'ONG Mediterranea che è stata sottoposta a fermo a Trapani dopo aver fatto sbarcare in Sicilia e non nel porto assegnato, quello di Genova, i migranti soccorsi in mare. Oggi ha parlato il ministro dell'Interno Piantedosi e che cosa ha detto? Ha detto che è lo Stato che contrasta i trafficanti di esseri umani, gestisce e coordina i soccorsi in mare, non le ONG. E da qui partiamo con l'intervista realizzata questo pomeriggio da Chiara Manetti a Beppe Caccia, che è capo missione della nave Mediterranea.
È ben curioso che parli di contrasto ai trafficanti di esseri umani l'esponente di un governo, tra l'altro indagato proprio per questo dal Tribunale dei Ministri, che ne chiede l'incriminazione, che ha rilasciato, nonostante una marcatura emesso dalla Corte Penale Internazionale per ben 32 capi di imputazione, un lungo elenco di crimini contro l'umanità, tra cui anche il traffico di esseri umani, oltre alle violenze praticate nei campi di prigionia in Libia. Cioè, che un ministro che è tra i responsabili diretti del rilascio e di aver riaccompagnato con un volo di Stato in Libia uno dei più grossi trafficanti di esseri umani che prosperano in quel paese, il ministro di un governo che finanzia, sostiene milizie criminali come quelle della cosiddetta Guardia Costiera Libica, che abbiamo visto operare non più tardi di domenica aprendo il fuoco contro la nave Ocean Viking, che venga a fare lezioni di lotta al traffico di esseri umani, sarebbe ridicolo se non parlassimo di una vicenda che vede enormi sofferenze, morte per migliaia di donne, uomini, bambini ogni anno che perdono la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo per raggiungere le coste europee o che perdono la vita nelle mani delle milizie libiche che di questo governo, così come delle istituzioni europee, sono i partner nella cosiddetta lotta all'immigrazione clandestina. Noi ci occupiamo di salvare vite umane in mare. Quando una vita è in pericolo in mare deve essere soccorsa, il soccorso si conclude con lo sbarco nel più breve tempo possibile nel più vicino porto sicuro. Questo dicono le convenzioni internazionali, prima fra tutte la Convenzione di Amburgo, dicono che queste persone non possono essere riconsegnate alla Libia perché proprio da lì stanno fuggendo. Noi abbiamo agito nel pieno assoluto rispetto del diritto internazionale, delle convenzioni che l'Italia ha adottato e che hanno, come sapete, rango costituzionale. Evidentemente sarà un giudice, visto che noi ricorreremo contro i provvedimenti che hanno colpito la nostra nave e affronteremo serenamente la valutazione che verrà fatta da un tribunale sul nostro operato, sarà un giudice a valutare chi ha agito in maniera illegale e chi è invece ha agito nel rispetto dell'umanità, prima di tutto, ma anche del diritto marittimo e del diritto umanitario internazionale e nazionale.
Ecco, da ieri pomeriggio la vostra nave appunto è sotto fermo amministrativo, quindi adesso siete fermi, non potete allontanarvi dal porto di Trapani.
Sì, questa è la cosa che ci fa più soffrire, cioè il fatto che noi in questo momento non possiamo salpare dal porto di Trapani per andare in soccorso delle persone. E questo è il fatto di bloccare una nave che potrebbe riprendere domani mattina la sua missione di soccorso, è l'aspetto più grave, più pesante del decreto Piantedosi. Il fatto che in mare, nel Mediterraneo centrale, servano imbarcazioni di soccorso, lo racconta la storia degli ultimi tragici naufragi. In queste ultime due settimane sono decine le persone che hanno perso la vita, sono sicuramente più di 800 dall'inizio dell'anno sulla sola rotta del Mediterraneo centrale. Questo accade anche perché il sistema istituzionale di soccorso, quello che dovrebbe funzionare, mostra drammaticamente le sue insufficienze. Alcuni naufragi sono effettivamente il risultato di omissioni da parte delle autorità europee che dovrebbero invece intervenire. E quindi una nave in più o in meno in missione nel Mediterraneo centrale può fare davvero la differenza tra la vita e la morte per decine, se non centinaia di persone. Ed è anche questo il motivo per cui non appena avremo in mano tutti gli atti ricorreremo immediatamente e cercheremo di liberare la nostra nave affinché possa riprendere le sue missioni di soccorso.
Questo in quanto tempo potrebbe avvenire?
Fino a questo momento noi non sappiamo neanche quanto sarà la durata del fermo, perché manca per il momento la nave è diffidata da lasciare il porto di Trapani, c'è questo blocco, ma il prefetto di Trapani non si è ancora pronunciato sulla durata del fermo.
Parlavamo dei naufragi che ci sono stati in queste ultime due settimane. È solo un'impressione o è vero che insomma queste partenze stanno aumentando in questo periodo?
Ma guardate, purtroppo sono anni in cui la crisi, la drammatica crisi e irrisolta crisi umanitaria di cui è teatro il Mediterraneo centrale, il nostro mare, viene trattata soltanto in termini di statistiche. Io vorrei riportare alla concretezza della vita di donne, uomini e bambini. Qui questo discorso vale per la Tunisia così come vale per la Libia. Sono tali le condizioni pesantissime di violazione dei diritti fondamentali. Sono tali le condizioni di violenza, abusi, torture che le persone subiscono in Tunisia e in Libia, che qua appena possono, appena hanno la possibilità di imbarcarsi, le persone cercano, pur consapevoli dei rischi che questo comporta, cercano di fare la traversata. E quindi poco valgono le statistiche. Finché non ci saranno canali sicuri e legali, che noi chiediamo da anni per entrare in Europa, finché non si farà un vero piano di evacuazione di donne, uomini e bambini ancora detenuti nei campi di prigionia in Libia, la gente continuerà a partire e continuerà a morire in mare senza un adeguato sistema istituzionale di soccorso. È questa la ragione per cui siamo in mare, noi e le altre navi della flotta civile.
Beppe Caccia, capomissione Mediterranea, intervistato da Chiara Manetti.
Pronto?
Buonasera Raffaele.
Oh, ti sento ora.
Raffaele Palumbo di Controradio Firenze, sei in diretta e grazie soprattutto.
Ah, benissimo. bentrovati, bentrovato e bentrovati ai nostri ascoltatori.
Grazie. Allora, una questione che è capitata a Firenze, poteva capitare ovunque, dove nessuno alla fine riesce a assumersi le proprie responsabilità. Da teatro ottocentesco a complesso residenziale di lusso è la sintesi dell'evoluzione dell'ex teatro comunale Firenze, iniziato di fatto con la demolizione dell'edificio, culminata con la struttura supermoderna oggi al centro di polemiche. Aggiungo che il colore che è stato dato a questa struttura sembra bianco-nero, quindi neanche una cosa molto antipatica per i tifosi viola, ecco.
Non c'è dubbio. Infatti è stata già ribattezzata la Torre Bianca e Nera, che è quella comparsa sull'ex teatro comunale di Firenze, che naturalmente è al centro di una vivace polemica sia cittadina che appunto nazionale. Una nuova struttura edilizia, un volume squadrato dai colori in netto contrasto, come dicevamo, e svettano sul complesso dello storico teatro tra Lungarno, Vespucci e Porta al Prato, dove per decenni c'è stato, come giustamente dicevi, il teatro comunale, il teatro del Maggio Musicale fiorentino, prima poi dello spostamento delle attività, dove arriveremo. Il progetto è Teatro Luxury Apartments, che ha trasformato l'ex teatro in un isolato di residenze di lusso e struttura ricettiva, quindi stiamo parlando di 156 appartamenti ad uso turistico e una porzione alberghiera. Il restyling è stato, venne affidato allo studio Vittorio Grassi, che ha mantenuto, diciamo, la facciata storica, però dietro sono sorte tre torri, una delle quali è appunto il parallelepipedo verticale di colorazione bianca e nera. Ora, la cosa interessante da notare è che dal punto di vista urbanistico il progetto ha ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie, quindi comune, sovrintendenza, regione, commissione paesaggistica, con rispetto dei vincoli paesaggistici dell'area UNESCO, Centro Storico di Firenze, e poi c'è un vincolo particolare che riguarda le rive dell'Arno, gli edifici che sono vicini ai Lunganni, diciamo così. Il risultato finale però si discosta dal rendering iniziale e colpisce enormemente per il suo impatto visivo, anche perché spicca tra i palazzi ottocenteschi, al massimo di primo Novecento, e quindi risulta completamente estraneo al contesto storico. Si è parlato di obbrobrio, di ferita allo skyline di Firenze, molti gli interrogativi sulle scelte architettoniche, sui processi di approvazione delle varianti e sul fatto che quest'opera al momento sembra non avere né babbo e né mamma. Il capo della sovrintendenza dell'epoca, passata alla storia come il signor No Pessina, ha detto: ma non ricordo di aver firmato, aveva firmato un funzionario che all'epoca lavorava, ed altre cose del genere. Ora, nelle ultime settimane, storici dell'arte, storici dell'architettura, naturalmente stanno chiedendo chiarimenti, oltre ad una maggiore trasparenza, diciamo così, sulla vicenda, che è particolarmente interessante ed emblematica, non solo perché, come tu riferivi all'inizio, stiamo parlando di un edificio storico costruito nel 1862, quindi in piena unità d'Italia, fiore all'occhiello di quei 6-7 anni di Firenze capitale d'Italia, un posto estremamente prestigioso, da von Karajan a Riccardo Muti, da Bernstein a Claudio Abbado, da Lorin Maazel a Sinopoli, ovviamente Zubin Mehta, l'esordio di Maria Callas, Mascagni, Béla Bartók, Richard Strauss, Stravinsky. Potremmo andare avanti all'infinito per riattribuire autorevolezza a quel posto, che ha avuto una storia molto particolare. Perché che cosa è successo? È successo che dal 2008 il comunale è stato inserito tra i beni alienabili del comune. Andarono diverse aste a vuoto. Nel 2013 il comune vende a Cassa Depositi e Prestiti per 23 milioni e mezzo, che era la metà del valore stimato, perché l'obiettivo era quello di finanziare la costruzione del nuovo teatro dell'opera, che poi è stato effettivamente inaugurato nel 2014, e da lì il teatro vecchio è poi rimasto chiuso. Nel 2018 la giunta comunale autorizzò un piano di riqualificazione e appunto destinazione residenziale dell'area, affidata ad un gruppo internazionale, quindi nel 2021 la demolizione della sala teatrale e dell'arredo interno, il mantenimento, come dicevamo prima, della facciata storica, e così l'ex teatro è stato trasformato in un complesso di appartamenti di lusso, suite alberghiere con palestra, parcheggi, e questo, dicevamo, è in contrasto totale con quello che accade intorno, diciamo così, a questo edificio. Però la riflessione che ci permettiamo di proporre ha a che fare con il fatto che quella torre bianco-nera, che detta a Firenze sembra veramente una bestemmia, diciamo così, non è brutta o bella o opinabile, ma è probabilmente qualcosa che va oltre la questione urbanistica e diventa questione economica. E qui modello economico, e qui risuonano le vicende fiorentine con quelle milanesi, perché ormai è da diversi sindaci fa che in qualche modo a Firenze abbiamo deciso che non abbiamo più i soldi, le competenze, la forza politica di governare certi processi strategici, per cui abbiamo dei contenitori in centro estremamente importanti, storici, che rimangono vuoti, oppure vengono in qualche modo delegati a soggetti privati, grandi gruppi immobiliari, fondi di investimento. Lì vengono prese le grandi decisioni strategiche sulla pianificazione urbana. Cioè non è più il pubblico a stabilire cosa, dove, come costruire, ma sono interessi economici privati a indirizzare in qualche modo la trasformazione della città. Cioè la produzione dello spazio urbano viene legata alla generazione di rendita immobiliare, di plusvalenze per investitori. È il profitto il motore della trasformazione, e le risorse pubbliche, quindi anche questo spazio, l'ex teatro comunale di Firenze di cui stiamo parlando, vengono cedute o utilizzate in qualche modo per favorire un business privato, diciamo così. Mentre a Firenze una coppia di ragazzi di 30 anni, ragazzi si fa per dire, che si sposano, vogliono fare una famiglia, no? Trovare una casa e avere la possibilità di acquistarla è quasi impossibile. Per questo parlavo di consonanza con i fatti milanesi, diciamo, perché è un approccio economico che produce una città polarizzata, dove da una parte c'è il mercato immobiliare di lusso che cresce, i prezzi che salgono, ma le fasce deboli ne restano, o le fasce medie diremmo, ne restano in qualche modo escluse, vengono esclusi da spazi vitali della città. Per questo parliamo di assetto economico prima ancora che urbanistico, per cui il cubo bianco-nero non è bello e brutto, diciamo così, ma è un pezzo di città in qualche modo sottratto ai fiorentini. Ciao.
Ecco Raffaele, io nella mia premessa ho detto questo succede in quei luoghi, in quei paesi, nelle città dove poi nessuno si assume le proprie responsabilità, perché ho letto il tuo articolo sul sito di Controradio di Firenze, ho letto un po' di articoli e praticamente c'è un scaricabarile totale, ognuno dice ah non sapevo niente, non è colpa mia, io non c'entro niente, non mi, come dicevi tu, uno dice non mi ricordo di aver firmato, di aver letto,
sì.
Questo che secondo me poi dopo dà fastidio ai fiorentini, cioè non è colpa di nessuno, sembra arrivato da Marte questo cubo.
Questa è una cosa estremamente fastidiosa, perché oltre ad una mancata assunzione di responsabilità c'è anche un tema molto forte. Cioè se tu vivi nella città metropolitana di Firenze e vuoi spostare una forchetta dalla sala da pranzo alla cucina, la sovrintendenza ti dice no. Noi abbiamo dei casi gravissimi dove ci sono tante persone in alcune fermate della tranvia che devono prendersi il caldo d'estate e la pioggia d'inverno perché le pensiline immaginate da grandi studi di architetti eccetera eccetera sono state bocciate perché deturpano il decoro urbano e l'ambiente urbano, per cui tu sei lì a aspettare il tram mentre ti piove in testa, fa freddo, fa caldo, c'è vento eccetera, perché le pensiline deturpano. Pensa che il vecchio sindaco, l'ex sindaco di Scandicci, si sentì dire dal sovrintendente in questione per costruire una passerella sull'Arno che poteva in qualche modo unire due comuni uniti per secoli, si sente dire perché non recupera i vecchi barchini, quelli mandati a mano con il pescatore che ti porta da una riva all'altra dell'Arno, invece di costruire la pensilina che sarebbe troppo impattante, una cosa ridicola, grottesca, oltremodo. Allora quando il fiorentino, il cittadino, l'osservatore, lo studioso, il ricercatore, vede poi accadere delle mostruosità che non hanno né babbe né mamma, allora lì si domanda ma che cosa sta succedendo? Chi è che governa davvero le nostre città?
Grazie Raffaele, grazie. E comunque magari ci sentiamo ancora per raccontare questa storia, perché a un certo punto qualcuno dirà chi, nome e cognome di chi è stato responsabile di questo cubo.
Con grande piacere.
E poi chi ha scelto i colori, nero, bianco e nero.
Quello è bene che non venga mai fuori quel nome, diciamo così.
Grazie, buona serata.
Grazie a te, buona serata.
Raffaele Palumbo, Contro Radio Firenze, sul cubo bianco e nero. Had enough of heartbreaking pain. Had a little sweet spot for the rain, for the rain and skies of gray.
sunshine, won't you stay? You know I always like my walking shoes, but you can get a little too fond of the blues. You walk too far, you walk away. Hello sunshine, won't you stay? You know I always loved a lonely time, those empty streets, no one around. You fall in love with lonely, you end up that way. Hello sunshine, won't you stay?
Marta Facchini da Buenos Aires, buonasera, buongiorno Marta.
Ciao, buonasera a tutte e a tutti.
Ecco, che ore sono adesso da te?
Sono le 3:15 del pomeriggio, pomeriggio invernale.
Temperatura?
Temperatura oggi siamo fortunate perché quasi 20 gradi. Siamo stati invece colpiti da un freddo gelido la scorsa settimana, ma adesso si allontana, si avvicina la primavera.
Allora, ti abbiamo chiamata per una vicenda che qua in Italia è raccontata male oppure non è stata raccontata, ed è quello che si chiama lo scandalo dell'audio. È uno scandalo che coinvolge direttamente o indirettamente, adesso poi tu ci racconti, il presidente Milei, e gli ingredienti sono questi audio. C'è caso di corruzione, c'è stato l'intervento della Casa Bianca oggi dicendo che questa questione non intaccherà le nostre relazioni tra Stati Uniti e Argentina, i nostri rapporti con il presidente Milei. Certo che a noi dà fastidio in questo momento leggere su questi casi di corruzione. Marta, intanto io ho letto un po' di cose, però mi piacerebbe iniziare dall'inizio. Che cosa è successo? Che cosa è questo scandalo di questi audio?
Questo scandalo comincia la settimana scorsa, quando sono stati diffusi su un canale streaming online alcuni audio che contengono una conversazione privata tra Diego Spagnuolo, che in quel momento era il direttore dell'Agenzia Nazionale dei Discapacitat e avvocato di Milei, e una persona non identificata. Questi audio hanno dei segni di montaggio e non si ascolta la voce dell'interlocutore, però si sentono dei rumori di sottofondo che fanno pensare che questa conversazione sia avvenuta in un luogo pubblico. Si tratta di uno scandalo che sta scuotendo la Casa Rosada, perché Spagnuolo racconta di un presunto sistema di tangenti che arriverebbe fino ai collaboratori più intimi del presidente. Cioè, secondo questo personaggio, le aziende farmaceutiche pagherebbero una cifra extra che è pari all'8% del contratto per avere un appalto pubblico con lo Stato. E all'interno di questi audio si fa anche riferimento ad una società che è la Suisse Archeologica, su cui ora si sta indagando, che ricoprirebbe il ruolo di intermediario. Che cosa emerge poi da questi audio? Che una parte di queste somme, che sono raccolte in un modo illecito, finirebbe direttamente nelle mani di Carina Milei. E Carina Milei è la sorella del presidente, ma soprattutto è una delle persone più influenti all'interno del suo governo. È il personaggio che decide l'agenda politica del presidente. All'interno di queste registrazioni poi emerge un ulteriore dettaglio, cioè che Spagnuolo avrebbe avvertito il presidente di quello che stava succedendo, dicendogli che sua sorella sta rubando. Però a quanto pare Milei, sebbene fosse a conoscenza probabilmente di quello che stava succedendo, non è intervenuto e non è al momento neanche intervenuto pubblicamente sul caso. Diciamo che è apparso in diverse occasioni pubbliche, però senza menzionare nulla di questa vicenda, che è una vicenda che colpisce anche l'immagine dell'esecutivo, perché Milei si è sempre presentato come un presidente contrario alla casta, contrario alla corruzione, quando invece il suo governo già è scosso da diversi casi come questo. Non è l'unico che è successo durante i 2 anni di governo.
Ecco, ricordiamo che Diego Spagnuolo è ex direttore dell'Agenzia Nazionale per la Disabilità. Ti chiedo se questa notizia, ho visto un po' di giornali, è la notizia in questo momento, se hanno, i giornali si hanno sentito degli esperti, magari anche ex magistrati, per capire fino a dove può arrivare questo scandalo e che se può veramente mettere in difficoltà Milei e aprire un'inchiesta su di lui.
È sicuramente la notizia degli ultimi giorni che riempie le prime pagine di tutti i giornali argentini, e la stampa argentina è molto polarizzata solitamente, quindi i giornali progressisti sono sempre molto critici nei confronti del governo, mentre i più conservatori hanno delle posizioni più diciamo diplomatiche. In questo caso per esempio i giornali più progressisti sì, l'hanno presentato come un caso che può veramente scuotere l'esecutivo, soprattutto perché ci troviamo a poche settimane da 2 appuntamenti elettorali molto importanti, che sono le elezioni della provincia di Buenos Aires, che avverranno tra poco, e le elezioni legislative, che invece si terranno alla fine di ottobre. I giornali invece più conservatori, per esempio si legge un po' sul Clarín, anche sulla Nación, hanno delle posizioni più distaccate, perché mettono in evidenza che sì, è coinvolta la presidente, la sorella del presidente, ma non è ancora coinvolto direttamente l'inquilino della Casa Rosada. Però sicuramente è la notizia più importante di cui si sta continuando a parlare, e diversi giornali hanno autenticato gli audio, perché inizialmente non si capiva bene da dove provenissero, e effettivamente questo non si sa. Però una delle prime cose che i colleghi argentini hanno cominciato a fare è validare queste auto che sono stati diffusi, e poi anche Spagnuolo ha riconosciuto, insomma, ha ammesso che quella era direttamente la sua voce. Diciamo che quello che emerge leggendo delle analisi più ampie e più di critica di quello che sta succedendo è che si tratta di un caso che scuote l'esecutivo, perché siamo vicini a 2 appuntamenti elettorali molto importanti, quindi questo sta, come dire, levando tempo al governo per cercare alleati, per riuscire a risultare vincitore nei 2 appuntamenti, e lascia aperta adesso delle nuove possibilità, delle nuove strade.
Ecco Marta, leggevo da qualche parte, ovviamente è un po' come in politica italiana, chi ha messo a disposizione, diciamo, dell'opinione pubblica questi audio, e sempre solito sospetto è l'avversario, il nemico, e quindi si parla della famiglia di Kirchner, ecco.
Sì, questa è stata una delle teorie che è emerso all'inizio, perché Kirchner, l'ex presidente peronista, adesso ha gli arresti domiciliari, non si potrà candidare per le elezioni legislative, e è stata, diciamo, una delle ipotesi che è emersa è questa. Un'altra ipotesi che hanno presentato invece alcuni giornali è che sia un colpo interno proprio ai collaboratori di Milei, che come se si stessero un po' smarcando, e che la vicepresidente Villarruel, che ha sempre avuto un rapporto molto complesso con Milei, sia una delle artefici della fuoriuscita di questi audio. Ci sono state sì diverse interpretazioni. Invece dal canto suo il governo non è intervenuto direttamente su questa vicenda, se non il capo di gabinetto, che l'ha presentato come un caso orchestrato per danneggiare la credibilità del presidente.
Marta, grazie, e ci aggiorniamo.
Ci aggiorniamo,
grazie,
sicuramente.
Grazie. Marta, grazie. Facchini, nostra collaboratrice da Buenos Aires.
Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this.
Sinead O'Connor con Chiquitita, una cover, una bellissima cover una dei successi degli ABBA. E chiudiamo, visto che prima parlavamo di America Latina, l'America Latina di Milei, che un giorno o l'altro tutto cambierà, come canta Rosario. A tutti un caro saluto da Sciauchi, a domani per una nuova puntata di Popsera.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia el más fino brillo. de mano en mano su brillo cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana.